Buongiorno a tutti. Nuova puntata di Next Generation. C'è sempre io, Massimo Formularo, e il nostro solito Giovanni D'Antonio. Buongiorno Giovanni. E
Salve a
abbiamo il
tutti. Super
nostro super ospite Renato Cifarelli. Buonasera Renato. Mi sono tradito perché stiamo registrando il giorno prima. Basta, vai.
in che senso? Super conteso.
No,
No.
super. Perché non hai bisogno di presentazioni, perché ovviamente sei un amico storico e una presenza anche di Liberi Oltre e diciamo ovviamente sono tantissime cose, poi non siamo qui ad autopresentarti perché insomma penso non ce ne sia bisogno. In questa puntata avevamo pensato a te perché volevamo costruire un po' un dialogo con, insomma, io faccio il provocatore perché non sono né giovane né imprenditore. Tu sei imprenditore, Giovanni è giovane e adesso vi provoco. E l'idea è di, diciamo, parlare un po' di quel luogo comune dei giovani fannulloni di cui si sente tanto, del fatto che ci sono annunci di lavoro inevasi, c'è una news che gira di un concorso per tecnico del comune dalle parti del Mantovano a 1800 dove nessuno ci va. Cioè, tante chiacchiere e cose, però mi piacerebbe parlare con uno che insomma è un vero imprenditore, quindi sa pesare, assumere le persone, so cosa vuol dire assumere qualcuno, prendersi il rischio di assumere qualcuno e vede i giovani, vede i meno giovani e sentire anche il punto di vista in realtà magari di Giovanni che insomma è quelli che al Covid è colpa dei giovani che sono untori e sono fannulloni e non vogliono fare niente, sono mammoni e sono ciusi con la nostra, quindi generazione un po' attartagliata, parto da Renato. Renato, i giovani sono fannulloni? Domanda un po' idiota.
Beh, allora, come in tutte le generazioni, ce ne sono di fannulloni e ce ne sono di che hanno tanta voglia di fare e che hanno tante cose da dire. Anche nella nostra generazione non credo che fossero tutte, ci fosse solo gente che aveva voglia indefessa di lavorare e di ammazzarsi di lavoro. Cioè, io avevo qualche amico fannullone, c'ero anch'io. Quindi come in ogni generazione, c'è del mio.
Mi sembra un'ottima risposta, un filino diplomatica. Se posso aggiungere un pezzo, forse quello che è
Andiamo avanti
cambiato.
e parliamo del resto.
Sì.
Però non, cioè non lo farei in una categoria giovane. Il
Sì.
mondo è cambiato, questo è sicuro. Il fatto che il mondo sia cambiato comporta magari delle aspettative diverse, che è diverso dall'essere famiglia. Cioè, forse un approccio diverso da parte dei giovani rispetto a qualche generazione fa. Non è una questione di fannullone, è una questione di mondo che è cambiato.
Giustissimo. Giovanni, tu che sei vittima di questo, sei tra le vittime di questo tipo di luoghi comuni, che ne pensi?
Dillo che non voglio
Innanzitutto,
di far niente,
ovviamente, però
intanto,
sono.
io ti faccio una domanda prima di tutto. Prendi il reddito di cittadinanza?
No, non prendo il reddito di cittadinanza, però so che a detta di molti imprenditori, i giovani preferiscono prenderlo al posto di andare a lavorare e quant'altro. Io sono d'accordo con Renato, cioè il luogo delle persone fannullone non si dà per generazioni, ecco, non c'è un blocco che poi arriviamo agli anni 80, dopo gli anni 80 le persone iniziano a diventare sfaticate, non funziona esattamente così. Diciamo che secondo me c'è anche una narrativa molto forte in contrapposizione al manca lavoro, ci sta la narrativa anche il lavoro c'è, è colpa dei giovani, quindi si cerca di muovere il focus. C'è verità da entrambi i lati? Sì, c'è verità da entrambi i lati. Ci sono dei lavori che molti giovani non sono disposti a fare, che magari giovani di generazioni precedenti erano disposti a fare, poi con il miglioramento dello standard di vita magari le cose sono cambiate. Però d'altro lato c'è anche la parte del non c'è tutto questo lavoro, non è che è solo colpa dei giovani, c'è un po' da tutti e due i lati. Poi non lo so, lì si dovrebbe andare a indagare nei dati ancora più precisamente, però questa è la mia idea generale.
Fammi fare il provocatore Massimo, perché toccherebbe a te, ma sai che sono bravo anch'io a fare il provocatore.
È il motivo per cui sei qua, vai.
Abbiamo aumentato troppo le pensioni e E quindi i nonni e i genitori con le pensioni, cosa che una volta non si riusciva a fare, riescono comunque a far fare una vita decente ai figli. Non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo assolutamente che è sbagliato. Però probabilmente, avendo diminuito comunque la povertà estrema, perché questa è la verità, se andiamo a vedere i dati, no? Avendo diminuito la povertà estrema, probabilmente c'è una situazione diversa per cui alcuni della generazione, delle generazioni precedenti avevano famiglie molto, molto più povere, adesso la povertà estrema è abbastanza rara, per fortuna, cioè, non è scomparsa, ci sono ancora milioni di famiglie in Italia che hanno problemi, però al di là degli noti studi territoriali, probabilmente c'è un po' meno diffusione della necessità di andare a lavorare.
Grande. Giovanni ha parlato del reddito di cittadinanza. Domanda a bruciapelo: ma c'è un fondo di verità su questa cosa che possa veramente spiazzare? Tu che hai osservato, io non ne ho idea. Immagino che forse nelle zone dove il costo della vita è più basso, c'è cioè più sommerso, forse al sud non ho idea. Però nella tua osservatoria è vero che c'è gente che non lavora perché ha reddito di cittadinanza o è una bufala?
Ma sai, era per me o per Giovanni?
Prima Renato, poi vi sentiamo. Giovanni, allora, che è al sud. Vai.
Allora, io sono in una zona dove con reddito di cittadinanza, io sono in Lombardia, sia pure nel sud della Lombardia, perché ricordiamoci che ogni posto è al suo sud, in una zona dove con reddito di cittadinanza comunque non vai molto lontano, nel senso che diventa difficile qua a nord, soprattutto in una regione come la Lombardia, riuscire a sopravvivere con reddito di cittadinanza. Io ho sempre avuto l'impressione che il reddito di cittadinanza tolga la voglia di andare a lavorare per tutta una fascia che non è quella a cui appartengo io, quindi dell'industria, con contratti regolari, con tutte le cose regolari, a tutta una fascia di lavori che prima erano un po' sul bordo dello sfruttamento e quindi uno per farsi sfruttare va avanti con il reddito di cittadinanza, anche perché in quel caso il delta non sono molto molto grandi rispetto al reddito di cittadinanza, mentre invece io ho un'azienda metalmeccanica, ormai la metalmeccanica raramente ci sono contratti base, cioè è molto molto raro che le aziende metalmeccaniche di un certo tipo ci siano proprio contratti base. Cioè, il contratto base metalmeccanico ormai è applicabile proprio a cose che normalmente sono terziarizzate, tipo le pulizie, cose di questo genere. Quindi raramente, raramente sei proprio al super minimo con un contratto metalmeccanico. E in quel caso c'è una buona differenza con le pulizie.
Okay. Giovanni invece dal profondo sud, che mi dici? Senti in giro di gente che prende il reddito di cittadinanza e non fa nulla alla spiazza?
Diciamo che il reddito di cittadinanza di base è comunque relativamente poco e comunque non ci sono persone che proprio tutto quanto il giorno stanno lì, no? Con il reddito di cittadinanza si accontentano e questo fanno. Diciamo che la componente cambia quando entra in gioco l'alto tasso di lavoro in nero.
Messo.
Esatto. E quindi aggiungendo il reddito di cittadinanza diventa una scusa per rendere di valore quella tipologia di lavoro. Ok? Quindi aggiungendo entrambe le cose, soprattutto è una problematica che al sud c'è, si riesce ad arrivare ad uno stipendio buono ed effettivamente le persone dicono, piuttosto che lavorare legalmente, contratto e quant'altro, e rinunciare al reddito di cittadinanza, preferisco lavorare in nero, rinunciare a quei diritti che dovrei avere più o meno, e però prendo il reddito di cittadinanza. Quindi diciamo che comunque chi prende il reddito di cittadinanza, o almeno nella mia esperienza, tende a fare anche altri lavoretti. e comunque sì, giovani, non giovani, non lo so se rientriamo poi in quella, nell'argomento della puntata.
Sì, mi sa che vale un po' per tutte le età in
questo caso. Esatto. Sì.
Un po' la tipologia del lavoro, ma io mi sposterei sempre prima, Renato, su, parlando di un po' di retribuzione di salari, perché un'altra cosa di cui si dice in giro è che i salari italiani sono bassi, qualcuno parla di produttività, però in realtà si parlava anche, adesso c'è stata questa cosa in Europa del framework per il salario minimo, che però in realtà è una roba, diciamo, super light, cioè non impone quasi niente a nessuna giurisdizione, però ovviamente tu, diciamo, magari sei in una zona che probabilmente non è esattamente, sia come settore industriale che come area geografica d'Italia, non è, penso, rappresentativa della media nazionale, che secondo me, diciamo, la Lombardia, ma sono un po' diverse. Ma nella tua percezione, questo discorso che i salari italiani sono bassi è una cosa, a prescindere dalla tua azienda, da quello che vedi, come tua percezione del mercato del lavoro, è una cosa vera? Se è vera, perché? E se non è vera, perché abbiamo questa percezione?
Allora, intanto, parlando di reddito minimo, tieni conto che il reddito minimo nasce per salvaguardare, come Europa, diciamo, cioè l'idea in Europa, il reddito minimo nasce per salvaguardare tutti quei paesi dove non c'è una contrattazione sindacale degna di questo nome. L'Italia, oltre l'80% delle persone che lavorano, molto di più appunto a salvaguardare. Vado molto a memoria, non sono Oscar, non ho tutti i numeri in testa, non so dove andarti, quindi mi sento dire una stupidaggine. Comunque, una grandissima parte delle persone in Italia sono coperte da contratti nazionali firmati dai sindacati principali. Tanto è vero che l'Italia è uno dei paesi dove non è richiesto neanche l'idea del reddito. Detto questo, allora, ci sono alcuni settori dove, allora, ci sono alcuni settori, alcune tipologie di lavoro dove, secondo me, siamo ancora ad una situazione che non è accettabile. Io faccio sempre l'esempio delle logistiche. Le logistiche hanno in moltissimi casi false cooperative. Nella nostra zona ci sono moltissime logistiche, qualcuna è stata commissariata per queste cose qua. Loro hanno false cooperative, contratti pirata molto spesso, e quindi hanno delle retribuzioni bassissime rispetto agli orari che fanno. Poi, inutile negarlo, anche se è il settore in cui opero io, in agricoltura, ci sono ancora grossi problemi di retribuzioni orarie e regolarità del lavoro. Sicuramente non è una cosa che appartiene all'industria di cui faccio parte io, quindi all'industria del nord, che lavora con in un modo molto regolare. La seconda cosa, secondo me, dove ogni tanto ci sono delle cose che non sono proprio il massimo della vita, cioè, sto cercando di trovare una forma elegante per dirlo, è tutta la parte degli stage, che valgono però soprattutto in una certa fascia di aziende. Molto spesso anche aziende molto grandi che usano gli stagisti come carne da macello, in qualche caso, usando, cioè, poi per carità, io hanno un rimborso spese, in qualche caso anche discreto, però sicuramente non hanno una retribuzione pari a quella che dovrebbero avere, e li fanno lavorare, perché poi se li fanno imparare è un conto. Beh, in moltissimi casi sappiamo tutti che invece li fanno lavorare. Io poi, che ho due figlie post-adolescenti, sono intorno ai 30 anni adesso, ho visto tutte queste cose qua, ho visto tutti i contatti che mi venivano offerti, e ogni tanto mi arrabbiavo anche da padre.
Questo, se vuoi, il mondo limitrofo è anche quello delle libere professioni, dove si comincia col praticantato, ma tu, a parte le false partite IVA, hai un mondo di commercialisti, geometri, avvocati che sono in condizioni dove tu formalmente sei un libero professionista, ma la tua pratica, no?
Sai, allora, sulla parte del praticantato dipende sempre dove lo fai e come lo fai. Nel senso che per assurdo bisognerebbe pagare per andare in certi studi legali, mette certi studi legali di Milano, quasi cioè, dovresti pagare perché ti fanno della formazione, e invece sono gli unici che pagano poi direttamente, tutti quelli che fanno proprio il cantato, perché loro hanno talmente tanta gente che vuole entrare che devono prendere i migliori e cercare di tenerli. Magari dall'avvocato di provincia, diciamo non di primissimo piano, diventa un po' più sfruttamento del fatto che uno comunque deve passare dal praticantato. Quindi anche lì farvi tutta l'erba un fascio, come in qualsiasi cosa, generalizzare è sempre molto molto difficile. Anche ci sono anche industrie metalmeccaniche che magari fanno delle cose un po' borderline, tanto per i tempi che nord, non è che senza andare troppo distante. Fino a qualche anno fa, adesso almeno per quello che è la mia conoscenza, quasi sparito, però sappiamo tutti che una volta non si pagavano in straordinario, si pagavano magari in busta o comunque. O in qualche caso ci sono ancora tante aziende che magari non pagano in straordinario. Cosa che per alcune categorie di lavoratori, e se fa parte del contratto, è del tutto legittimo, nel senso che per esempio i quadri vanno in straordinario. Però per il lavoratore base, non pagare gli straordinari, quindi lo fanno, e anche tanti, non è che si possono, uno dei metodi migliori. Poi non dimentichiamoci che il lavoro viene retribuito da quello che uno produce. Allora, intanto non è detto che chi prende poco per l'azienda sia più dia un migliore ritorno a livello di produttività, di uno che prende tanto. Cioè, io ho persone in azienda da me che prendono molti soldi e che valgono più di quello che prendono per l'azienda, quindi danno molto valore aggiunto, e alcune persone che sono a livello base che probabilmente non si pagano stipendi. Quindi non è una questione legata al quanto. Poi sul fatto che all'estero ci siano degli stipendi più alti dipende principalmente da due cose. Allora, uno, in moltissimi casi, non per tutti i paesi, ma in moltissimi casi per il cuneo, che è diverso, quindi a parità di costo.
Terzo incomodo.
Che è il grande incomodo. A parità di costo per l'azienda, il collaboratore a livello di netto prende molto di più, perché non dimentichiamoci che noi siamo abituati, cioè i collaboratori giustamente sono abituati a ragionare su quello che gli arriva sul conto corrente con il bonifico, no? Quindi sull'ultima riga, ma non guardano mai quello che è il costo reale dell'azienda alla fine dell'anno, oppure se lo guardano chissà leggere il conto, tanto per i tempi, e non sono moltissimi, che magari sarà sorale, oppure quelli che hanno già delle posizioni un po' più elevate, quindi sanno benissimo qual è la loro role, che vuol dire retribuzione annual order, sì. E quindi loro sanno quanto prendono perché sanno la loro role, e poi sanno che da quella vengono tolte le loro tasse, i loro contributi per le pensioni, e chi magari se ne occupa un po' sa anche che poi l'azienda ci mette anche la sua parte, che non è neanche poco. Però all'estero c'è una parte quella, e una parte è dovuta al fatto che magari in molti settori il valore aggiunto, quindi la produttività del lavoro, è molto più elevata che quello in Italia. Non dimentichiamoci che noi in Italia abbiamo moltissimo settore industriale che è subfornitura, quindi a metà strada. Mentre per esempio in Germania moltissime aziende sono aziende di prodotto. Quindi mentre chi produce un proprio prodotto ha una produttività elevata perché può gestirsi in margine,
certo.
Chi fa sul fornitura ha sempre il problema che non vende un prodotto, ma vende qualcosa ad un'altra azienda che ha tutto l'interesse a cercare di, diciamo, farti risparmiare il più possibile. A meno che tu non sia Bosch, Brembo, aziende di questo genere, che invece hanno, in pratica vendono un prodotto alle aziende, cioè Bosch fa la BS, se le aziende vogliono, se nel caso automobilistico vogliono la BS, vanno da Bosch, vanno da chi produce le BS, non è che possono dirgli no, visto che oltre tutto è anche obbligatorio con le macchine, no, non te lo pago quello che non ti. Ecco. Mentre invece se tu sei un fornitore classico, magari all'interno di una linea un po' più complessa e fornisci una piccola lavorazione, diventa molto più difficile riuscire a portare a casa una produttività elevata. Ci sono poi anche in Italia aziende che pagano e pagano meglio, sia le multinazionali che molte multinazionali italiane. Il problema ce l'abbiamo soprattutto sulle piccolissime aziende di sottoscrizione. Quando tu hai aziende da 10-12 persone, è evidente che fanno fatica a pagare stipendi molto elevati, perché sono già lì, sento un po' alla sopravvivenza per una serie di cose. Ce ne sono anche di bravissimi artigianali che guadagnano un sacco di soldi e hanno più stipendi. Però, diciamo, secondo me è soprattutto un problema di proprio di valore aggiunto, dove si posiziona all'interno della supply chain l'azienda.
Ma guarda, secondo me hai toccato un sacco di cose interessantissime, quindi magari poi qualche altra volta o ti richiamiamo, insomma, quando sei un po' più tranquillo, perché io mi sono segnato, cioè, mentalmente una serie di spunti interessantissimi. Per passare a Giovanni, tra le cose che tu hai parlato, quindi sostanzialmente tu hai fatto un discorso molto legato alla produttività, no? Quindi al valore aggiunto e anche all'idea che essenzialmente tu quando fai i conti con quanto puoi pagare le persone, li fai insomma in base o al
Vabbè, esatto. Lo stipendio, io dico sempre che lo stipendio ai miei dipendenti lo paga il contadino peruviano che compra le macchine. Quindi è lui che paga lo stipendio al nostro dipendente. Poi paga lo stipendio al nostro dipendente, paga gli stipendi dei nostri distributori, paga gli stipendi degli spedizionieri, eccetera, eccetera. Perché alla fine è lui che paga. Se io so dargli una macchina che ha un certo valore, è lui che paga lo stipendio a me e ai miei collaboratori.
E che vince concorrente. Invece su Giovanni, applicando questo criterio, ora chiaramente tu insomma sei al primo anno dell'università, quindi diciamo, non si può pretendere che tu abbia esperienza di lavoro, però immagino che sicuramente sei circondato sia da ragazzi, insomma, che penso ai lavori estivi, piuttosto che a quando vai in discoteca, quando ti vai a divertire, eccetera. Allora, una cosa che viene in mente, si dice, sai, se tu paghi noccioline potrai insomma avere delle scimmie, quindi eccetera. E applicando questo ragionamento che diciamo faceva giustamente Renato in merito sia al valore aggiunto che il lavoratore porta all'azienda, sia quello che l'azienda riesce insomma poi a portarsi a casa, e pensando a questo genere di cose, magari anche con un'ottica, non so, del sud Italia eccetera, dove tu hai magari il piccolo bar, il Lido eccetera, secondo te, anche tu poi hai anche un po' un background, un po' fai economia, giusto?
Economia e computer.
E computer science, che bello. Poi dopo c'è, dico, secondo te, quando si sente, anche pensando un po' al costo della vita, che magari in diverse regioni del sud, quei, tra virgolette, salari da fame di cui si sente dire, per cui per lavori, immagino che comunque poi lì le regole non si rispettano, si lavora tante ore, ma facendo un ragionamento proprio aritmetico, di dire del valore che questa persona può portare all'azienda e che queste aziende, perché poi, cioè, voglio dire, è facile anche pagare stipendi se tu sei, se guardate insomma un po' anche nei film, eccetera, se tu sei un bar a Parigi dove due drink li fai pagare 50 euro, è un punto di vista. Se tu sei un Lido, diciamo, sulla costa laziale, dove con 10 euro ne fai due di drink, cioè è anche un pochino più difficile pagare la gente. Sì. Secondo te, in quest'ottica, sono veramente da fame certi salari o tutto sommato sono scalati su un contesto dove potrebbe avere senso? Anche perché poi qualcuno va a lavorare, qualcuno le fa quelle cose, non sempre italiani, qualche giovane, lo fai per poco, però
Tu diciamo che Renato ha toccato un punto molto importante, cioè c'è tassazione, la tassazione porta inevitabilmente gli imprenditori comunque ad avere margini minori e quindi a dare anche stipendi minori rispetto alle controparti all'estero. Stipendi minori ovviamente portano meno ragazzi ad essere propensi a. Ovviamente questo in un sistema di ragazzi comunque volenterosi e quant'altro, perché poi alla fine ci sono anche dei lavori con uno stipendio adatto che non vengono prese e quant'altro, come ci sono lavori con uno stipendio non adatto che il giovane riceve e a questo punto dice ok, me ne vado all'estero, no? E quindi ritorniamo al giro. Si parte dalla tassazione che poi a catena, come effetto domino, va a rovinare tutto il resto. Diciamo che poi è sempre una questione di... si va di situazione in situazione. Parlando appunto del Lido, no, sulla costa laziale, tipicamente nei lavori stagionali c'è sia adesso nell'ultimo periodo una carenza di lavoratori stagionali, ma è anche un settore in cui c'è un più alto tasso di sfruttamento. I ragazzi, va il ragazzo molto giovane, anche sotto i 18, che va lì e viene appunto relativamente rispetto al lavoro che comunque offre, viene sottopagato. Ora, c'è una questione di mancanza di competenze di base di questo ragazzo che non ha studiato, bla bla bla, sicuramente, però gran parte, ecco, un discorso da fare, quando noi parliamo di salari minimi, parliamo di reddito di cittadinanza più lavoro in nero, parliamo di tutta questa situazione riguardante i giovani, si parla sempre di lavori comunque, tra virgolette, considerati più umili, no? Quindi lavori che tipicamente non hanno un grande background educativo. Perché? Perché un altro problema, l'elefante nella stanza in Italia, quando il background d'educazione, di formazione, di competenze è molto alto, tipicamente si va all'estero, perché in Italia non ti offrono un salario adatto a quel livello di competenze che hai raggiunto attraverso la tua carriera educativa. Quindi, diciamo, noi stiamo sempre parlando di quegli altri lavori considerati più umili, e lì c'è un po' da tutte le parti, ecco, per tornare anche al tema della puntata, un po' da tutte le parti. Sì, magari ci sono quei ragazzi che vengono considerati fannulloni, ma non è un tasso più alto rispetto alle generazioni passate, solo che questa cosa adesso si nota ancora di più per il contesto generale Italia, che non riesce comunque a dare occupazione widespread, no? Diciamo a tutti, e la tassazione che è diventata incredibilmente più pesante per gli imprenditori. Ditemi anche cosa ne pensate, ho cercato di fare un recap generale.
Guarda, io andrei a, vi faccio un ultimo giro, andrei in chiusura, anche perché io mi sono divertito tantissimo, secondo me abbiamo un sacco di spunti, poi li vedremo nei commenti. Tra l'altro ricordo a tutti di iscriversi al canale, ricordo a tutti che Liberi Oltre l'Illusione è un'associazione, se volete iscrivetevi all'associazione, e quindi un po' di pubblicità a pregresso. E faccio anche un piccolo ringraziamento, visto che si parla di sfruttamento e di persone che sono dietro le quinte, faccio un grande ringraziamento a tutti i volontari che rendono possibile la produzione, la diffusione sui social dei video di Liberi Oltre. Quindi purtroppo siamo un'associazione, io non prendo soldi, loro non prendono soldi, siamo tutti volontari, però io
non ho soddisfazione.
Ti vediamo in natura con dei pezzi di ortaggi e mozzarella campane. E dico, io almeno c'ho la soddisfazione che mi diverto e che vado in video con Renato e Giovanni e D'Antonio, e invece loro sono lì dietro, fanno un ottimo lavoro. Pian piano li chiameremo tutti quanti per nome, quindi grazie ragazzi. E niente, in chiusura, secondo me ci sono un sacco di spunti. Io terminerei con una provocazione, se vuoi, anche perché poi sfruttamenti, sai, abbiamo messo un sacco di argomenti che magari meriterebbero ognuno una puntata. Io la provocazione finale che farei sia a Renato che a Giovanni, la farei sui vecchi fannulloni, perché io ho una percezione assolutamente aneddotica e non provata da nessun dato scientifico, quindi ve la metto lì così, che probabilmente abbiamo attraversato in Italia, ma probabilmente nelle economie sviluppate, un periodo nel quale chi non aveva voglia di fare granché aveva tutto un ventaglio di opportunità, che sia il posto pubblico in Italia, piuttosto che un posto in una grande azienda, non solo in Italia, dove tutto sommato magari un po' di lassismo è sollevato perché tu hai un'organizzazione così grande che non te ne accorgi. Quindi cioè, i fannulloni di una volta, i vecchi fannulloni, tutto sommato avevano più spazio e opportunità. Adesso si è un po' stretto il mondo e quindi in realtà bisogna trottare Tra l'altro, venendo, come poi diceva in principio anche Renato, venendo da ambienti dove magari siamo abituati ad avere famiglie che ci sostengono, che ci danno una mano, e quindi non abbiamo provato i sacrifici. Quindi c'è la doppia cosa di avere meno opportunità, diciamo, per chi non ha voglia di correre troppo, e di essere stati abituati un po' meglio. Non so se questa può essere una chiave conclusiva. Vai Renato, poi Giovanni.
Permettimi una battuta sul discorso dell'estero. A me che ci sono un po' di ragazzi italiani che vanno all'estero fa piacere. La cosa che mi dispiace è che non ci siano ragazzi esteri che vengono in Italia. Perché se noi vogliamo fare globalizzazione, anche le aziende devono avere apertura mentale. L'apertura mentale è data anche dal fatto che ci sono persone di varie nazionalità che lavorano all'interno dell'azienda. Allora, lì c'è tutto il discorso lunghissimo di smash fra le necessità delle aziende e le, diciamo, e quello che il mondo del lavoro offre. Probabilmente c'è un discorso di spostamento all'estero dei giovani, perché gli stipendi d'ingresso, cioè per le persone non con esperienze non formate all'estero, sono un po' più elevati. Ma sono un po' più elevati perché in molti casi, per esempio, molta gente lavora in Germania, no? Ma in Germania cosa succede? Sono quasi tutte grosse aziende molto grandi, che prendono comunque persone ben formate, sanno che l'università italiana, tutto sommato, è ancora una buona università, poi filtrano naturalmente anche, come tutti facciamo, su dove uno si è laureato, perché sono per dirlo, anche se in Italia vale uguali tutti, non è così, perché una laurea di ingegneria politecnica di Milano non è una laurea di ingegneria in moltissime altre bellissime università italiane, ma non è la stessa cosa. E quindi sono aziende molto più grandi che molto spesso hanno dei processi di formazione interno che permettono poi di formare velocemente le persone, per farle crescere velocemente. Che probabilmente quello che manca un po' in Italia, però si sta svegliando, anche tanti amici che stanno facendo, e amiche, che stanno facendo le accademie interne delle aziende, che stanno facendo formazione interna per le aziende. Secondo me bisogna puntare molto sul fatto di farli crescere velocemente. Allora puoi pagare degli stipendi un po' più elevati. Sul middle management non c'è quella grossa differenza. Secondo me c'è la differenza forte, si sente tra gli stipendi di ingresso per dire di un laureato in ingegneria e lo stipendio di ingresso di un laureato in ingegneria. Lì è un mismatch molto elevato.
Giovanni?
Sicuramente diciamo che ecco, il problema è che non è che i ragazzi vanno all'estero, ma che l'estero non dà ragazzi all'Italia, e qui forse può essere sintomatico del chi ha ragione, no? Alla lunga, diciamo che evidentemente ci sono delle condizioni che non attraggono. Condizioni che non attraggono soprattutto se si è inizio carriera. Stavo cercando i dati per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza va sempre a nucleo familiare, ok? Quindi ogni volta mi fa sorridere che noi abbiamo iniziato la puntata sull'onda appunto di quelle provocazioni di Borghese e quant'altri che dicevano appunto preferisco il reddito di cittadinanza al lavoro. Ecco, in questa puntata abbiamo sollevato tanti argomenti. La tassazione, il lavoro in nero, anche i sussidi, il problema pensioni, cioè sono, ecco, gli stessi soliti argomenti che sono trita e ritrita, che più o meno vanno in ogni ambito dei problemi alla fine italiani. Quindi, al di là di tutto, magari concluderei la puntata rispondendo, i giovani sono fannulloni? No. Ok, non sono fannulloni, o almeno non sono più fannulloni rispetto a quelli che c'erano in passato. Magari sì, possiamo vedere da un angolo.
Sì, a questo punto però mi concedi anche che non tutti gli imprenditori sono degli sfruttatori.
Ma questo
Assolutamente.
era scontato.
Assolutamente.
Questo credo che fosse scontato. Assolutamente tutti e due i lati della medaglia. Ecco, ogni volta che si usa quel tutto, tutti, già si inizia ad andare in un terreno complicato.
Guarda, io concluderei
Quindi,
pensando sempre all'idea di
non
tornare.
sono
Vai,
faticato.
vai. Vai, Giovanni, finisci, scusami. Ah, no. Per
Quindi
dire.
o
Condivido
almeno non
tanti
tutti.
live, Giovanni, vedi che cioè, è un problema di
Sì, c'è
connessione.
ritardo. Vai, finisci, finisci, scusa.
Diciamo che non tutti, poi taccio qui che la connessione mi sta abbandonando, quindi Massimo concludi tranquillamente.
Tranquillo. No, in realtà poi se vogliamo essere definitori, dovremmo capire se quelli là che sfruttano sono veri imprenditori o no, perché secondo me ci sarebbe anche da dire che noi in Italia chiamiamo imprese delle cose che non sono imprese e chiamiamo imprenditori delle persone che non sono imprenditori, secondo me. Però questo è un capitolo che se si ha voglia, Renato, ci
Sì,
facciamo
ok.
più di una
È
puntata,
sempre,
no?
sono sempre quelle questioni di definizioni per cui lasciano il tempo che trovano. Il vero problema, semmai, quando ci sono queste cose qua, è che non vengono fatti dei controlli seri. Nel senso che io mi aspetto, cioè, non, noi dobbiamo andare, è vero, in autoregolamentazione, però è anche vero che una delle funzioni dello Stato dovrebbe essere quella di controllare e punire chi opera non secondo la legge. Negli ultimi anni si sta facendo un po' di più, ma è stato per molti anni lasciar fare abbastanza grave, diciamo.
E che vi fa concorrenza sleale. Beh, pensateci, magari con lo smart working, la possibilità di lavorare da remoto, finisce che se uno può lavorare diciamo, non necessariamente fisicamente dove è richiesto la sua esperienza, magari potrebbe impiantarsi in un posto dove la qualità della vita è migliore. Se ancora ci raccontiamo che magari in Italia si sta bene, come diceva,
Ma
insomma, un po' il cantante.
guarda che ci sono molte aziende, start-up, eccetera, diffuse a livello globale che non hanno uffici, hanno persone di tutto il mondo che lavorano da remoto utilizzando metodi. Naturalmente devono essere aziende di software, perché come dissi all'inizio del Covid, difficile ascoltare una strada che smart working, insomma. Però, detto questo, in alcuni casi, ma oggi ci sono molti problemi di, diciamo, inquadramento legislativo, cioè se avere per un'azienda italiana piccola, soprattutto per le multinazionali, probabilmente è un problema, però magari avere dei dipendenti sparsi per il mondo è molto complicato. Però ho visto che ultimamente ne stanno uscendo, visto che ci stiamo pensando, stanno uscendo le pubblicità su LinkedIn, nessuna persona dove vuoi, quindi potrebbe molto bene. Se passiamo questa cosa qua, quello potrebbe essere un passaggio.
Così
Anche se
mettiamo in
poi lo smart
concorrenza.
working 100% diventa sempre molto difficile, però.
Mettiamo almeno in concorrenza, io ho una zanzara che mi gira intorno, le giurisdizioni, per cui magari forse chi vive in un paese che fa tassazioni, diciamo, meno rapaci si trova meglio,
Ma
o
sai
comunque.
che poi lo devi assumere con contratti italiani,
Brava, esatto. Però guarda, anche
questo
lungo l'Italia
problemi
si parla.
sulle imposizioni incrociate.
Anche all'interno del territorio nazionale si era parlato al tempo del Covid di South Working, per cui tu, cioè, se fai la distanza fra Milano e la Sicilia, la Calabria o la Campania, hai secondo me una distanza nel corso per chi fa una mansione che diciamo, è suscettibile di essere svolta a distanza, cioè il costo della vita, secondo me, non voglio sparare numeri a casaccio, però insomma. C'è una differenza sostanziale, insomma,
Ok,
per te.
diciamo
Dai.
che tra me e Palermo è la stessa che c'è tra me e Londra, Parigi è più vicino. Quindi,
Assolutamente.
dimentichiamo sempre che il raggio, quando andiamo a fare il raggio, l'Italia è lunga, lunga, lunga. E secondo me è una delle cose che porta poi appunto queste cose di differenza importante.
Benissimo, grazie mille a Renato Cifarelli. Grazie anche a Giovanni D'Antonio che mi accompagna in questi viaggi e grazie a tutti quelli che rendono possibile la produzione dei video su Liberi Oltre e anche a chi ci sta guardando. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Arrivederci a tutti.
Ciao.
Ciao.